La storia in podcast di Focus.
Del V secolo i Franchi diedero vita al regno romano barbarico che seppe realizzare una piena e duratura integrazione con gli elementi autoctoni e che ha segnato profondamente la storia dell'Europa. Anche i Franchi, più che un'etnia unitaria, erano un insieme di tribù che si erano unite a scopi militari e dal III secolo erano entrati a contatto con l'impero. Il termine franco potrebbe derivare dalla radice germanica del termine Frank Frey, coraggioso, libero, da riferire forse appunto a questa unione militare, visto che non ha un significato etnico. La loro gerarchia sociale si fondava sulla guerra. I re erano capi militari eletti da gruppi di tribù, a loro volta guidate da capi che però non avevano il titolo di re. Si stabilizzarono in tempi precoci nella Gallia centrale come federati, difendendo la frontiera renana da Alani, Svevi e Vandali, fondendosi con le popolazioni autoctone e convertendosi assai precocemente e direttamente dal paganesimo al cattolicesimo fra V e VI secolo, diventando così i figli prediletti della Chiesa, perché non ebbero mai il passaggio all'arianesimo. Fu Clodoveo, della stirpe merovingia, ad affermarsi sugli altri capi franchi e a costruire un regno unitario, conquistando nel 486 il regno gallo-romano di Soissons, che era situato nella Francia nord-occidentale, l'Aquitania e continuando a fermare le pressioni delle altre tribù germaniche sul Reno. Nel 496 Clodoveo si fece battezzare dal vescovo di Reims, presentandosi quindi alla popolazione gallo-romana come protettore delle chiese. Quindi i Franchi, a differenza dei Goti e dei Longobardi, non si trovarono a capo di regioni che avevano due diverse strutture ecclesiastiche e questa cosa favorì la fusione etnica e sociale in una proficua logica di scambio che vedeva aristocratici franchi e romani agire uniti in ambito amministrativo, politico, economico e militare. Il dominio franco era suddiviso in quattro aree principali: l'Austrasia, dal bacino della Mosa fino oltre il Reno, con centro a Reims e poi a Metz, più germanizzata, la Neustria, imperniata sul bacino della Senna e su Lutezia, dove maggiore era stata l'integrazione fra franchi e gallo-romani, la Burgundia, che era stata colonizzata dai Burgundi e che è l'attuale Borgogna, e l'Aquitania, che mantenne la fisionomia più gallo-romana. Nel corso del secolo VII la dinastia merovingia conobbe una progressiva decadenza, legata all'aumento del potere delle aristocrazie locali e delle istituzioni ecclesiastiche, che avevano ottenuto mano a mano ampie prerogative di governo. I vescovi, infatti, avevano ormai anche funzioni amministrative e i maestri di palazzo, che erano i primi ministri del re e che erano espressione dei diversi gruppi aristocratici, avevano assunto un ruolo sempre più importante, creandosi ampie clientele armate e dando vita a veri e propri nuclei autonomi di potere. La famiglia dei Pipinidi, appartenente all'aristocrazia austrasiana, quindi più germanica, aveva reso ereditaria la carica di maestro di palazzo, appunto, e dopo alcuni decenni di lotte fra le grandi famiglie e di alleanze e scissioni fra i vari regni, nel 687 Pipino di Heristal aveva assunto la funzione di maggiordomo dei regni di Austrasia, Neustria e Borgogna, maggiordomo cioè maestro di palazzo, divenendo arbitro della dominazione franca. Il figlio naturale Carlo Martello condusse una serie di interventi militari nel sud della Gallia, in Alamannia, in Baviera e nel 732 a Poitiers, nella famosa battaglia, sconfisse uno dei contingenti islamici che periodicamente passavano il confine per razziare il paese. Lo scontro in realtà fu modesto ed è stato ingigantito nei secoli successivi fino a essere interpretato come la battaglia che avrebbe salvato la cristianità dall'espansione musulmana. Mentre la cosa importante da ricordare è che Carlo Martello riorganizzò il regno ristrutturando la proprietà agraria e l'esercito mentre proseguiva il declino dei re merovingi, che sono passati alla storia come i re fannulloni, proprio perché tra l'altro raccontati da una propaganda e da una storiografia fortemente carolingia che quindi mirava appunto a evidenziarne la debolezza. Il figlio di Carlo Martello, Pipino il Breve, dopo aver deposto l'ultimo re merovingio, Childerico III, fu acclamato re dei Franchi nel 751 dai grandi del regno. Nel 754 fu unto con il sacro crisma da Papa Stefano II, che consacrò come patrizi dei Romani anche i figli Carlo Magno e Carlo, il futuro Carlo Magno appunto, mentre Carlo Magno è il Carlo Magno che Desiderio provò a difendere contro il Papa e contro Carlo Magno. In cambio di questa consacrazione papale, Pipino il Breve si impegnava a scendere in Italia contro i Longobardi, in quel momento retti da Astolfo, e ad attribuire al Papa alcuni territori già bizantini, quindi aggirando l'Impero d'Oriente, che in quel momento era occupato a contenere l'espansione musulmana nei suoi territori e che quindi non poteva pretendere la restituzione di territori che in realtà formalmente non erano del Papa, ma appunto appartenevano all'Impero d'Oriente. L'unzione col sacro crisma era ispirata direttamente alla Bibbia e alle unzioni dei re di Israele, e in questo modo Pipino ottenne per la sua nuova dinastia la forza sacrale dell'autorità maggiore, anche perché egli ha fatto usurpato il trono a un casato che era pure stato consacrato con il battesimo di Clodoveo, quindi era una legittimazione importantissima. Nel 771, dopo la morte del padre e del fratello, Carlo ereditò il regno franco, divenendo artefice di una espansione militare che in un trentennio realizzò una costruzione politica straordinaria nel cuore dell'Europa. Borgogna, Aquitania e Provenza vennero affidate a dinastie di conti. I conti erano i funzionari pubblici che amministravano le circoscrizioni territoriali, fedeli al re. Il regno longobardo fu appunto conquistato nel 774, mentre nell'804 si concludeva il lungo conflitto contro i sassoni ancora pagani, e ai sassoni furono imposte la conversione al cattolicesimo e la fusione coi franchi in maniera anche molto violenta. Nel 788 era stata sottomessa la Baviera e nel 796 era stato distrutto il regno degli Avari sul Danubio, lasciando un deserto in quello che fu, secondo le fonti, un vero e proprio massacro, deserto che fu ripopolato da contadini provenienti dalla Baviera e dal Friuli, quindi un ripopolamento legato a una sorta di deportazione, anche se è un termine forte, deportazione. Nel 776 Carlo era anche intervenuto in territorio spagnolo, fra le entità politiche musulmane, ma senza successo. L'imboscata di Roncisvalle, nella quale avrebbe perso la vita il conte Rolando, che è stata resa eterna dalla Chanson de Roland, si lega a questo tentativo, anche se in realtà i franchi non furono sconfitti dai musulmani, ma dai montanari baschi cristiani, che non vedevano di buon occhio il passaggio degli stranieri nel loro territorio. Anche in questo caso si tratta di un conflitto esasperato nella memoria culturale successiva. Comunque, fra l'801 e l'813, Carlo Magno riuscì a costituire la Marca Ispanica a nord del fiume Ebro, che controllava l'arco dei Pirenei. Nel 796 Aquisgrana divenne la capitale, accentuando così da un lato l'immagine statale e romana della costruzione politica di Carlo, dall'altro però il gravitare dell'impero a nord, sul bacino del Reno. Alla corte carolingia si raccolsero nella Scuola Palatina, sotto la guida del monaco benedettino Alcuino di York, i maggiori intellettuali dell'epoca, Paolo Diacono, Eginardo, Giovanni Scoto e Riugena, Paolino di Aquileia, provenienti dalle scuole e dai centri monastici più importanti d'Europa e promotori di un rinnovamento culturale di tale portata che è stato definito la rinascita carolingia. Alla restaurazione scolastico-culturale che si promossero si deve anche l'impulso all'adozione da parte degli scribi, che copiavano con alacrità le opere classiche, patristiche, bibliche, l'adozione, dicevo, di una nuova grafia, la minuscola carolina, che si diffuse rapidamente soppiantando le altre scritture per l'uniformità e la nitidezza dei suoi caratteri, quindi una unità all'interno dei territori dell'impero anche culturale e anche legata alla pratica della scrittura, alla grafia, che è una dimensione culturale importantissima. Con Come è noto, la notte di Natale dell'Ottocento, Carlo Magno fu incoronato imperatore a Roma da Papa Leone III e consacrato come difensore della Chiesa di Roma. L'incoronazione rafforzava anche il ruolo del Papa come autorità suprema della cristianità, indebolendo in parte l'autorità dell'impero bizantino, poiché l'impero franco, che si poneva come erede di Roma, creava un nucleo di potere potenzialmente alternativo in Occidente. Al tempo stesso, con la conquista del Regno Longobardo, Carlo Magno era entrato appieno in contatto con l'impero d'Oriente, perché metà poi dell'Italia era soggetta, almeno formalmente, all'impero d'Oriente. Impero che in quel momento era fortemente indebolito dal conflitto legato all'iconoclastia, cioè la distruzione delle immagini sacre, ma con il quale l'imperatore aveva interesse a instaurare rapporti diplomatici, l'imperatore cioè Carlo Magno. In questo senso si può leggere quanto riferisce il biografo di Carlo, appunto Eginardo, la cui testimonianza però è da prendere con cautela, perché naturalmente è orientata a rappresentare un modello ideale. Comunque Eginardo, a proposito del giorno dell'incoronazione, ci dice che il sovrano avrebbe affermato che mai sarebbe entrato in chiesa se avesse potuto supporre qual era il progetto del pontefice. Perché, continua Eginardo, si erano sdegnati di ciò soprattutto gli imperatori romani, cioè gli imperatori bizantini, quindi in qualche modo ci fa intuire che uno degli eventuali motivi di disappunto di Carlo potesse essere stato questo rischio diplomatico che egli si trova a correre con gli imperatori bizantini, con i quali peraltro aveva aperto un conflitto, poiché i Carolingi tendevano a espandersi anche verso i territori delle Venezie e dell'Istria. Tuttavia, poi il conflitto, che ebbe un suo momento anche appunto armato, si risolse in termini diplomatici. Ed è comunque vero che l'incoronazione da parte del Papa inaugurava un impero nuovo e rinnovato, cristiano e latino, sotto la protezione della Chiesa di Roma, che distingueva l'impero carolingio da qualsiasi altro impero, attribuendogli un ruolo fondamentale. Anche se, secondo alcuni, l'assunzione di questo ruolo da parte del Papa avrebbe poi determinato l'inserimento e l'ingerenza papale nell'incoronazione imperiale anche poi nei secoli successivi, e quindi parte del disappunto di Carlo avrebbe potuto essere collegata anche alla modalità con la quale era avvenuta l'incoronazione. Alla fine del secolo VIII il dominio di Carlo Magno comprendeva la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, l'Austria, tutta la Germania fino all'Elba, l'Italia centro-settentrionale, l'Istria, la Slovenia, la Boemia, l'Ungheria fino al Danubio, la Spagna pirenaica fino all'Ebro. Di fatto, la quasi totalità della cristianità di rito latino. L'organizzazione di questo vastissimo impero si basò su una sintesi fra la tradizione romana, fondata sull'ordinamento territoriale delle circoscrizioni, la tradizione barbarica, fondata sul valore dei legami personali, e la tradizione cristiano-cattolica, attraverso un uso sistematico dei rapporti personali. Il territorio fu diviso in comitati e marche, le regioni di confine, che venivano governate da funzionari pubblici, i conti e i marchesi, con poteri militari e giudiziari, reclutati fra le famiglie aristocratiche e legati al sovrano da vincoli vassallatici, vincoli cioè che implicavano la fedeltà personale del vassallo al suo signore in cambio di beni vitalizi. Per bilanciare e controllare il potere dei conti e dei marchesi in un territorio così ampio, nel quale poi alcune regioni mantenevano una loro solida identità, per esempio la Bretagna, la Baviera, l'Aquitania, lo stesso Regno Longobardo, Carlo creò una rete di missi dominici, gli inviati del Signore, che dovevano controllare i funzionari locali e diffondere le leggi del sovrano, i capitolari, che venivano redatte nelle assemblee annuali generali, i placiti, che di solito alla presenza del sovrano, che quindi è stato un sovrano itinerante, riunivano le élite aristocratiche, laiche ed ecclesiastiche e i funzionari dell'impero. I missi erano nominati a coppie, un laico e un ecclesiastico, e molto spesso l'ecclesiastico era il vescovo della diocesi che doveva controllare, cosa che naturalmente aumentò le ingerenze da parte del sovrano nella nomina dei vescovi, perché tendeva a scegliere vescovi che gli fossero fedeli. L'imperatore, poi consapevole del rarefarsi della circolazione monetaria e della diminuzione della circolazione dell'oro, centralizzò la coniazione nelle zecche regie e impose un conio in argento fondato sul denarius, dal valore uniforme e con validità costante in tutto il territorio carolingio. Le grandi proprietà fondiarie mantennero l'organizzazione funzionale, sviluppata già in età merovingia, che vedeva due parti tra di loro complementari, il dominico, la riserva padronale dove lavoravano i servi del signore, e il massariccio, un insieme di appezzamenti che venivano affidati tramite patti a lunghissimo termine a famiglie di coltivatori liberi o di servi, che erano tenuti a prestare le corvée, e delle giornate lavorative, dei lavori gratuiti sulla riserva del signore. È il cosiddetto sistema cortense, questo a grandi linee. Sistema che favorì l'emersione di una piccola e media proprietà di contadini indipendenti a varia condizione sociale. Alla morte di Carlo, avvenuta nell'814, l'unico figlio sopravvissuto, Ludovico, che fu poi detto il Pio, ne ereditò il dominio, che però cominciava già a indebolirsi a causa del sempre maggiore potere delle aristocrazie franche, sia laiche sia ecclesiastiche, che aumentavano il loro ruolo politico-amministrativo. A questa situazione Ludovico cercò di reagire rafforzando soprattutto il ruolo pubblico dei vescovi e accentuando la sacralità dell'ideologia imperiale. Tuttavia la sua successione fu molto conflittuale, anche prima della morte, avvenuta nell'839. Solo nell'843 a Verdun fu stipulato un accordo in base al quale a Ludovico il Germanico vennero affidati territori a est del Reno, nucleo storico della futura Germania, a Carlo il Calvo quelli più a occidente, l'attuale Francia, a Lotario la fascia intermedia dal mare del nord al Regno d'Italia con il titolo imperiale. Erano i tre figli superstiti di Ludovico il Pio e appunto a causa di questa suddivisione poi alla corona d'Italia fu sempre affiancata la corona imperiale. Nell'875 la morte senza eredi di Ludovico II, figlio di Lotario, determinò una serie ulteriore di lotte dinastiche, al termine della quale, nell'888, l'ultimo carolingio, Carlo il Grosso, veniva deposto dagli aristocratici dell'impero, che fu frammentato in più regni, ognuno dei quali conobbe poi processi evolutivi autonomi. Secondo la descrizione che ci ha lasciato Egidinardo, Carlo Magno era di corpo grande e robusto, alto di statura senza essere sproporzionato. Aveva la testa rotonda, gli occhi molto grandi e vivaci, un naso un po' più lungo del normale, bei capelli bianchi, uno sguardo allegro e cordiale. Era un aspetto che gli conferiva grande autorevolezza, sia quando stava in piedi sia quando sedeva, e i suoi difetti, il collo appariva grosso e corto e il ventre troppo sporgente, li nascondeva l'armonia dell'insieme. Pare infatti che fosse appassionato anche di arrosti, Carlo Magno. Aveva passo fermo e portamento virile, la voce era acuta, ma poco adatta a un uomo della sua corporatura. Mentre mangiava, stava ad ascoltare qualche artista o lettore. Gli venivano lette le storie e le gesta degli antichi. E gli piacevano anche i libri di Sant'Agostino, soprattutto quelli che sono intitolati La città di Dio. Quindi una valenza culturale importante nella figura e nella personalità di Carlo Magno, che sicuramente dipende anche dall'intento elogiativo di Eginardo, ma che però ha poi la sua dimostrazione pratica nell'importanza della scuola palatina. Carlo Magno è ritenuto il padre dell'Europa moderna. Colui che, riorganizzando in modo profondamente innovativo i territori dell'impero d'Occidente e superando le ambiguità che avevano caratterizzato i regni romano-barbarici precedenti, pose le basi per lo sviluppo di una nuova entità politica, unificata da leggi, istituzioni, moneta, cultura, scrittura, ampliando però il suo raggio di azione e di rapporti a comprendere addirittura la corte califfale di Baghdad, mentre configurava in modo nuovo le relazioni con la Chiesa di Roma. Anche se naturalmente non si può affermare che egli abbia consapevolmente voluto creare una civiltà europea o una entità politico-territoriale definibile Europa, poiché sarebbe un anacronismo e una forzatura, la sua incoronazione sancì la nascita di un nuovo spazio politico, sociale, economico e culturale, non più orientato solo sul Mediterraneo, come era stato l'impero romano, ma anche sull'asse continentale, sul baricentro dell'Europa centro-settentrionale, che divenne poi attraverso una serie comunque di processi di connessione con l'area mediterranea il futuro luogo di evoluzione dell'Occidente europeo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.